Lotta alla mafia, 41 bis più duro e confische più veloci. 23 gennaio 2014. Presentato il rapporto antimafia. Letta, la lotta senza quartiere alla criminalità organizzata è priorità per il governo. La strategia è quella di attaccare agli interessi economici delle cosche che hanno ricavi pari al 1,7% del PIL. Roma. La lotta senza quartiere alla mafia sarà un punto qualificante del programma di governo per 2014. Lo chiarisce subito il premier Enrico Letta in risposta alle rivelazioni sui propositi stragisti di Totò Riina e alla ricostruzione scioccante di un attentato a suo tempo progettato contro Piero Grasso. Sarà lotta senza quartiere alla mafia, dice il premier, e subito gli fa eco il ministro dell'interno Angelino Alfano. Legalità e sicurezza viaggiano assieme in impegno 2014. L'esecutivo è intenzionato a dare subito un segnale, nel giro di qualche settimana, secondo le previsioni sulla tempistica del sottosegretario Filippo Patroni Griffi, ci saranno uno o due provvedimenti normativi partendo dalle proposte di una commissione composta da magistrati antimafia come Raffaele Cantone e Nicola Gratteri, economisti di Banca Italia e docenti universitari, e guidata dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Roberto Garofani. Una serie di indicazioni che, ha garantito Letta, nei prossimi giorni diventeranno azioni di governo. Dare un segnale molto forte nel contrasto alla criminalità è un fatto fondamentale, non solo per una questione di etica, ma anche per rendere più competitivo il paese. I ricavi dei clan, secondo quanto emerge dal rapporto della politica antimafia, ammonterebbero al 1,7% del PIL, variando a seconda delle metodologie seguite, da un minimo di 18 miliardi a un massimo di 34 miliardi di euro. Ecco perché la Commissione si è soffermata sulle misure che aggrediscano i patrimoni delle mafie e sulla gestione dei patrimoni confiscati, e avanza una serie di proposte per incidere sui legami tra mafie ed economia e tra mafia ed istituzioni pubbliche. Le organizzazioni criminali con il solo mercato della droga fatturano ogni anno, ha spiegato Garofani, 25 miliardi di euro e senza se. Per questo occorre incidere sulle disponibilità economiche delle mafie, rafforzando il sistema dei sequestri e della confisca per equivalente, estendendo il potere di proposta al procuratore nazionale antimafia, e riducendo i tempi del processo che porta dal sequestro alla confisca, che dura fino a 15 anni. Sul piano della repressione personale, la Commissione punta a rafforzare il regime carcerario del 41 bis, quello dal quale Riina continua a far sentire la sua voce attraverso l'assoluto isolamento. Per quanto riguarda il voto di scambio, la Commissione chiede di rivederlo, in particolare laddove circoscrive la condotta del politico alla sola erogazione di denaro a fronte della promessa di voti proveniente dall'associazione di stampo mafioso. Non abbiamo fatto attività accademica, ha garantito Patroni Griffi. Gli uffici legislativi dei ministeri interessati stanno già lavorando. Il governo farà propria, come ha anticipato il premier, l'indicazione di introdurre il reato di autoriciclaggio, e dovrà mettere a punto lo strumento della confisca, il cui iter è così lungo che alla fine il 90% dei beni sottratti ai clan e di cui lo Stato potrebbe rientrare in possesso sono prossimi al fallimento. Stato mafia di Matteo. Quelle di Riina non sono semplici minacce. Il PM parla per la prima volta dopo la pubblicazione delle intercettazioni in carcere. È possibile che il boss tenti di esercitare un ruolo di comando. Le minacce di Totò Riina al PM Nino Di Matteo, magistrato del PUL che sostiene l'accusa nel processo Stato Mafia, non sono semplici intimidazioni. Ne è convinto lo stesso Di Matteo, che al Gruno parla per la prima volta dopo la pubblicazione delle intercettazioni in carcere. Io cerco di concentrarmi sul lavoro, ma certamente saremmo degli stupidi se non avvertissimo una, credo, normale preoccupazione, dice il magistrato, che poi così valuta le parole intercettate. Non credo si possano definire delle semplici minacce, ma sono delle intenzioni omicidiarie prospettate a un altro detenuto, probabilmente perché in qualche modo vengano portate all'esterno per essere eseguite. E sull'eventuale potere che il boss di Cosa Nostra abbia di portare a termine i suoi propositi, il PM di Palermo osserva: fino a qualche anno fa risultanze precise investigative facevano emergere che i capi in libertà di Cosa Nostra non volevano prendere o non potevano prendere determinate decisioni se non acquisendo l'avallo e il consenso di colui che ritenevano il vero capo, cioè Salvatore Riina. Questa è la situazione che quanto meno fa sospettare che ancora oggi certamente Riina possa tentare di esercitare un ruolo di comando. Di Matteo parla anche del clima in cui si trova a vivere negli ultimi mesi. Credo che registrare la vicinanza di tanti semplici cittadini sia un motivo ulteriore di conforto e che questa solidarietà possa anche sopperire rispetto a qualche silenzio e perplessità di fondo e a qualche malignità di chi ha perfino messo in dubbio quello che è stato oggetto delle intercettazioni. E spiega, c'è sempre chi parla di minacce inventate. Sono storie che fanno parte purtroppo di quella mentalità mafiosa che tende a delegittimare i magistrati, conclude il PM. Quello che io ritengo, quello che penso, quello che sospetto in questo momento ovviamente non ha alcun valore se non verrà dimostrato eventualmente, e quindi me lo tengo per me. Stato mafia, era pronto il tritolo per Grasso. Un pentito dalla lista dei condannati a morte. All'udienza del processo sulla trattativa in corso al Bucciardone, il collaboratore La Barbera parla dell'attentato deciso contro l'ex procuratore, oggi presidente del Senato. Grasso si commuove e lascia i lavori a Palazzo Madama. Nel mirino anche politici della DC e i figli di Andreotti. Il premier Letta. Solidarietà profonda nei confronti del PM Di Matteo e del presidente Grasso, oggetto di minacce terribili. Nella blacklist di Cosa Nostra era finito pure Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo, oggi presidente del Senato. A rivelarlo è il pentito Gioacchino La Barbera, nella 18ª udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia celebrato nell'aula bunker del Bucciardone. Era tutto pronto, i telecomandi, l'esplosivo e il furgone modificato per compiere un attentato contro il giudice. Doveva avvenire a Monreale, dove c'era la casa dei suoceri, ha affermato il collaboratore di giustizia. Nella lista dei condannati a morte figuravano anche Salvo Lima, Calogero Mannino, Claudio Martelli, i figli di Andreotti. In Cosa Nostra c'era un certo ottimismo, ha detto La Barbera prima della sentenza della Cassazione. Quando però furono confermate le condanne del maxi processo avallando il teorema Buscetta, fu decisa la strategia di attacco allo Stato. Iniziammo con Falcone, da sempre un nostro nemico dichiarato, e si proseguì con Borsellino. Nel mirino dei boss finì anche tutto lo Stato Maggiore della Democrazia Cristiana. Tra gli obiettivi c'erano Salvo Lima e i cugini Salvo, ma anche i figli di Andreotti, perché il padre Giulio non aveva fatto nulla per Cosa Nostra per attenuare il 41 bis. La Barbera ha confermato che gli ordini provenivano sempre da Totò Riina, era lui quello che decideva. A noi spesso le sue decisioni venivano riferite da Leo Luca Bagarella, che era il suo ambasciatore. Sull'attentato ai danni di Pietro Grasso era già stato deciso tutto. Ho ritirato i telecomandi a Catania da referenti dei Santa Paola e li ho consegnati a Salvatore Biondino. Nella lista c'era anche Martelli perché Cosa Nostra tra il 1987 e il 1988 aveva votato per lui e lui, ma nel luglio del 1992 parlava male di Cosa Nostra. La Barbera ricostruisce così nei dettagli la tabella di marcia di Cosa Nostra per far fuori politici e magistrati. Dopo le dichiarazioni di La Barbera al processo, l'Assemblea del Senato ha espresso solidarietà al presidente Pietro Grasso. Ringrazio tutti, ha detto il presidente al termine degli interventi. I valori di legalità e giustizia che ho professato nella passata professione, e chiedo scusa per il bisticcio dei termini, continuano ad essere presenti anche oggi, ha aggiunto, continueranno ad essere strumento per lottare tutti insieme contro la violenza e contro la criminalità. Da subito interviene il Premier Letta. Solidarietà profonda nei confronti del PM Di Matteo e del presidente Grasso oggetto di minacce terribili e aggiunge, presentando insieme al vice premier Angelino Alfano, il rapporto antimafia elaborato dalla commissione costituita da Palazzo Chigi, nel 2014 contro la mafia lotta senza quartiere da parte del governo. Berlusconi, dalla Chiesa, Andreotti, Rina a ruota libera ricostruisce la storia. Io il superboss si autoaccusa come unico mandante della strage di Via Carini, il procuratore di Caltanissetta Lari, le sue minacce da prendere sul serio. Rina a colloquio con il vicino di cella Alberto Lorusso parla di tutto, Berlusconi, Andreotti e persino Nicole Minetti. Potenziare la scorta a Di Matteo come a tutti i magistrati che oggi sono a rischio è un atto dovuto da parte dello Stato perché non si possono lasciare da soli i magistrati esposti nella lotta a Cosa Nostra. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, che indaga sulle minacce rivolte da Rina ai PM del processo per la trattativa Stato-mafia. Certamente ha osservato Lari le minacce lanciate dal carcere da Totò Rina, le prendiamo molto sul serio perché Salvatore Rina, in Sicilia, resta il numero uno di Cosa Nostra. Bisogna stabilire quali siano fuori dal carcere i soggetti che abbiano eventualmente ricevuto ordini da parte di Rina o ritengano di condividere le valutazioni che Rina sta facendo in ordine all'opportunità di proseguire in quello stragismo di cui è stato protagonista negli anni 92 e 93. Ma le intercettazioni depositate nei giorni scorsi continuano a rivelare un Rina insolitamente loquace, che spazia dalla strage dalla Chiesa a Nicole Minetti. Il benvenuto a dalla Chiesa. Quando ho sentito alla televisione che il generale dalla Chiesa era stato promosso prefetto di Palermo per distruggere la mafia, ho detto, prepariamoci. Mettiamo tutti i ferramenti, le armi, nostra direzione redazionale, a posto, tutte le cose pronte per dargli il benvenuto, racconta il boss al capomafia pugliese Alberto Lorusso. Lui aggiunge, gli sembrava che veniva a trovare qua i terroristi. Gli ho detto, qua il culo glielo facciamo a cappello di prete. Un generale di ferro dice che era, si è visto come era di ferro, replica Lorusso. Contro il terrorismo prosegue combinò poco, lo potevano pure ammazzare i terroristi. L'intenzione l'avevano, risponde il pugliese, ma non furono capaci. Poi Rina ricorda gli appostamenti fatti per organizzare l'attentato dalla Chiesa, sta uscendo, deve andare a mangiare e va bene. Indica i colpi esplosi nell'agguato. Devi cercarlo, spiega, devi andare pure dentro la caserma. Il boss corleonese ricorda poi il disappunto di uno dei killer del comando, Pino Greco Scarpuzzedda, che si lamentò per essere arrivato tardi e non avere potuto sparare per primo. Lui era un ritardatario, dice, e non si dava pace. Il padrino non risparmia commenti sulla vita privata del generale e sul suo matrimonio con Emanuela Zetti Carraro, morta nell'attentato, figlio di puttana. Si era preso la picciutta dalla ragazza nostra direzione redazionale, ma non se l'è potuta godere, gli è rimasta nella gola, l'ha fatta venire a Palermo. Poi ironizza sulle tesi che vedono dietro al delitto dalla Chiesa il coinvolgimento di soggetti estranei a Cosa Nostra. Loro sono convinti che a uccidere il padre fu lo Stato, dice alludendo ai figli del generale. Ma c'è solo un uomo e basta, conclude alludendo a se stesso, ha avuto la punizione di un uomo che non ne nasceranno più. Falcone alla guida. Meno male che lui si è voluto mettere là al posto dell'autista, se no si salvava, disgraziato. Una trovata migliore l'ha potuta trovare lui solo, dice a un punto della conversazione Rina allo Russo. Rina parla dell'attentato al giudice Giovanni Falcone che il 23 maggio 92, tornando da Roma, decise di guidare l'auto blindata fatta saltare in aria col tritolo e prendere il posto dell'autista. Il magistrato morì mentre l'autista seduto dietro sopravvisse. Martelli e Andreotti. Quando fu il fatto che Martelli si è venuto a portare candidare nostra direzione redazionale a Palermo, noi altri al Bucciardone contattammo delle persone, perciò quando si è portato a Palermo abbiamo detto noi altri. Minchia. La candidatura di Claudio Martelli con il PSI nel 1987 è tra gli argomenti affrontati dal boss mafioso Totò Riina con il suo vicino di cella, il boss pugliese Alberto Lorusso. Sono stati diversi i pentiti, tra cui Francesco Onorato, ad avere raccontato che Martelli avrebbe ricevuto i voti della mafia. Una circostanza che l'ex ministro della giustizia ha sempre smentito. Andreotti, quello è stato una persona seria a livello mondiale, figlio di Put. Che persona seria, Chiesa e casa, casa e chiesa. Questo qua era un burattinaio, che cavolo di burattinaio. Sono un guerrigliero, dice Riina allo Russo il 5 novembre del 2013. Ieri l'avvocato Cianferoni a mia moglie dice ho il nulla osta firmato per fargli fare una telefonata. Il diavolo. Così gli faccio vedere che sono vivo, che sono un guerrigliero, dice il capomafia corleonese. E lo Russo? Lo sanno già, vi contrastano sempre, ma lo sanno che siete un guerrigliero. Riina annuisce. Lo sanno, però ci tentano sempre per vedere se possono sbarcare il lunario. Lo Russo afferma che gli rendono la vita dura e Riina completa la frase per vedere se si arrende, se abbandona. Berlusconi e la figlia. Barbarella, Barbaretta, sta Barbarella è potentosa come suo padre perché si è messa sotto quello lì. Lui era un potente giocatore e non ha potuto giocare più. Lui dice che vuole venire di nuovo, dice Riina allo Russo a proposito di Barbara Berlusconi. Ma il superboss si esprime anche su Nicole Minetti, sulla nipote di Mubarak, sulla ventilata candidatura di Silvio Berlusconi in Lettonia alle europee. Il 18 settembre Riina e lo Russo si chiedono se Berlusconi, ancora leader del PDL e alleato di Letta, voglia fare cadere l'esecutivo. Stasera c'è la votazione, dice lo Russo, il governo lui non lo farà cadere, non gli conviene fare cadere il governo. E Riina, no, no, cornuti sono chi sale al governo, lo sai com'è. A questo punto lo Russo parla della possibile candidatura di Berlusconi in Lettonia, forse si candida là. E Riina va là a cafuddare, colpire nostra direzione redazionale. Gli inquirenti hanno tradotto questo termine nel senso di fare sesso. È lo Russo a spiegare che Berlusconi è conosciuto dappertutto, sono 20 anni che tutte le televisioni parlano di lui. In tutto il mondo parlano di lui, poi i due citano anche Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda, l'ha fatta assessore a 12.000 euro al mese perché faceva l'assessore, perché sapeva parlare la lingua inglese. E Riina ride, fino a parlare anche di Mubarak e di Ruby Rubacuori, definita nipote di Mubarak. Che figlio di... dice Rina, lo vede, che figlio? E continua a ridere. 22 gennaio 2014.